Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e ben ritrovati alla 23esima puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti. Buonasera Cape.
Buonasera a tutti.
Ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio degli IMI, ovvero sia degli internati militari italiani. Soldati che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 vennero deportati in Germania nei campi di detenzione perché scelsero di non combattere al servizio dei nazifascisti. Ed è proprio per tutti coloro che volessero riascoltare la puntata della scorsa settimana che potete recuperarla al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app. Questa sera, visto che le cose da dire sono molte, andiamo subito a svelare la tematica del nostro episodio. Oggi cercheremo di spiegare che cos'è la democrazia. Ciò perché l'apparente semplicità del concetto di democrazia è invece come la punta di un iceberg e nasconde l'evoluzione della cultura democratica dei popoli nel corso dei secoli. Un'evoluzione che si è concretizzata non solo attraverso l'elaborazione concettuale e filosofica, ma anche per mezzo di sommosse popolari, conflitti armati tra popolo e governanti. Volendo definire gli effetti della democrazia, potremmo dire che essa è la forma di governo che offre ai cittadini le migliori garanzie di libertà e rispetto dei diritti umani. Tuttavia, la democrazia non è solamente un metodo di gestione del potere statale, ma anche una conquista culturale, un aspetto della cultura popolare che non può essere calato dall'alto all'interno della comunità. Infatti, il fallimento di strategie geopolitiche mirate a fare il cosiddetto esportazione della democrazia, quindi ad esportare la democrazia, testimonia che non basta creare delle istituzioni democratiche per far nascere uno Stato altrettanto democratico, in quanto senza la partecipazione attiva dei cittadini la democrazia non si sviluppa. L'ordinamento democratico dello Stato è un elemento fondamentale, ma non sufficiente a fondare una democrazia compiuta. Quindi è anche indispensabile la partecipazione popolare. Se la maggioranza dei cittadini non ha acquisito una cultura democratica in grado di stimolare una partecipazione consapevole, le democrazie imposte dall'alto si svuotano e diventano democrazie di facciata oppure si disintegrano letteralmente, trasformandosi in dittature oppure in oligarchie. Non è un caso che negli stati democratici occidentali il popolo abbia svolto una funzione determinante nella costituzione delle varie forme di governo democratiche. La formazione degli stati democratici occidentali è stata infatti determinata da un processo conflittuale molto lungo, altalenante e spesso cruento. Un processo storico che ha consentito ai cittadini di maturare una diffusa consapevolezza del proprio ruolo e i comportamenti necessari per far funzionare i propri ordinamenti democratici. Non a caso ci si riferisce alla democrazia come una vera e propria conquista dei cittadini. Insomma, non basta un atto costitutivo a far nascere e prosperare una democrazia. Tant'è vero che alcune democrazie non hanno neanche una costituzione formale, ma è fondamentale affinché la partecipazione politica dei cittadini sia in grado di far funzionare l'ordinamento democratico, di difendere i diritti civili, nonché di sviluppare e preservare una propria cultura democratica. Ma prima di andare avanti con la nostra tematica, passiamo alla musica, andandoci ad ascoltare La Gang con la loro Socialdemocrazia. Vai Cape! Ed eccoci tornati in diretta qui a Radio Fab dopo questo bel brano della Gang intitolato Socialdemocrazia. Ma andiamo avanti con la nostra interessante trattazione dicendo che se la cultura democratica dei cittadini arretra, nel lungo periodo anche la democrazia regredisce. Quando l'ordinamento democratico non è più alimentato dalla crescita sociale e culturale dei cittadini, quando il popolo si lascia manipolare da illusioni e vane speranze, sacrificando la propria libertà in nome di falsi ideali, le democrazie rischiano la dissoluzione. paradossalmente, tra i falsi ideali che hanno caratterizzato uno dei periodi più bui della nostra storia, bisogna annoverare anche il cosiddetto governo del popolo, che inevitabilmente è finito per incarnarsi nel mito del capo carismatico. Bisogna però dire, e questo appare ovvio, che il concetto di popolo e di conseguenza quello di cittadino è cambiato molto nel corso degli anni. Il popolo, inteso come base elettorale, si è infatti ampliato solamente a partire dalla seconda metà del 1800, ciò quando nelle società occidentali in pochi decenni si è triplicata la percentuale di individui che hanno avuto il diritto di voto e comunque arrivando a includere tra gli elettori solamente il 50% della popolazione negli stati democraticamente più evoluti. Tuttavia, l'allargamento della base elettorale e della partecipazione politica ha aperto nuove problematiche, tant'è vero che sul finire del 1800 cominciava ad essere elaborata la psicologia delle masse, una teoria che pose interrogativi inquietanti sul popolo, entità vista come massa suscettibile di manipolazione attraverso la propaganda. Nel 1895 Gustave Le Bon pubblicava La psicologia delle folle e nel 1930 José Ortega La ribellione delle masse. Questi testi, al di là delle opinioni politiche espresse dagli autori, evidenziavano come la massificazione potesse diventare dannosa per lo sviluppo sociale. Purtroppo, la teoria sulle masse suggestionabili, chiamiamole così, superficiali e facilmente manipolabili, fu confermata dall'ascesa dei totalitarismi, il regime di Mussolini in Italia e il nazismo di Hitler in Germania. Ciò significa che, in teoria, le democrazie occidentali dovrebbero aver imparato a proprie spese che il popolo può facilmente diventare massa manipolabile e strumentalizzabile, ciò attraverso la propaganda di un capo carismatico intenzionato ad aggirare i processi decisionali. Il fascismo, ma come lo stalinismo e il nazismo, sono tutti esempi delle possibili conseguenze del cosiddetto populismo, nella sua accezione più negativa, ovvero un metodo di costruzione del consenso politico incentrato sull'uomo solo al comando e basato sull'esaltazione del popolo, la superficialità delle masse e la demagogia. Questo è il motivo per cui l'articolo 1 della Costituzione della Repubblica Italiana, dopo aver sancito che la sovranità appartiene al popolo, specifica che lo stesso popolo la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Insomma, se per un verso la partecipazione popolare è il sale della democrazia, per l'altro verso il popolo può diventare il popolo in nome del quale aggirare i processi decisionali democratici. Quindi l'ambivalenza del popolo complica, e non di poco, il concetto di democrazia. In estrema sintesi, per esercitare e preservare la democrazia è necessario che il popolo sia partecipativo e consapevole del proprio ruolo, che conosca e sappia utilizzare il proprio orientamento democratico, che coltivi gli anticorpi per non lasciarsi manipolare e che sia in grado di fare autocritica. Questo per disinnescare i riflessi condizionati tipici delle folle e delle masse. Cari ascoltatori, torneremo a parlare del nostro argomento solo tra poco. Ora ci andiamo ad ascoltare i Beatles con Come Together. Vai Cape!
To be a me.
Ed eccoci tornati in diretta dopo aver ascoltato Come Together dei Beatles, ma torniamo a parlare della nostra tematica affermando che in democrazia la consapevolezza del popolo è una condizione necessaria anche per altre ragioni. La prima è che il processo decisionale democratico richiede un certo grado di maturità dei soggetti interessati dalle decisioni. Il metodo decisionale democratico è formato, infatti, da più fasi. L'ascolto del parere di tutti gli interessati, il confronto delle diverse posizioni attraverso una discussione costruttiva, la decisione a maggioranza attraverso una votazione, l'impegno, e questo è molto sottile, implicito oserei dire, della minoranza ad accettare le decisioni della maggioranza. Quindi, per funzionare, il processo democratico ha bisogno di una condivisione, di capacità d'ascolto, di partecipazione, di buona fede, di rispetto delle posizioni diverse dalle proprie e accettazioni delle decisioni prese a maggioranza. Questo anche quando vanno contro gli interessi di parte. Un'altra ragione per cui la consapevolezza del popolo è una condizione necessaria è che nelle moderne democrazie il processo decisionale è legato al concetto di rappresentanza democratica. In pratica, quando il numero di soggetti coinvolti nel processo decisionale democratico diventa troppo grande oppure ingestibile, o meglio, quando la complessità degli argomenti affrontati richiede una preparazione specifica, i partecipanti alla discussione sono solamente una piccola parte di tutti gli interessati alle decisioni, ovvero sono rappresentati dal popolo, quindi sono i rappresentanti del popolo, scelti attraverso libere elezioni. Più specificatamente, ci si riferisce alla democrazia rappresentativa in contrapposizione alla cosiddetta democrazia diretta. In sostanza, i cittadini sono chiamati a votare per eleggere dei rappresentanti e non a votare per decidere su un argomento. È evidente che saper scegliere dei rappresentanti ai quali delegare decisioni comporta valutazioni molto diverse rispetto a decidere nel merito su un determinato argomento. Le democrazie contemporanee sono tutte democrazie rappresentative, dove i partiti e le organizzazioni politiche svolgono un ruolo fondamentale. Attraverso questi cosiddetti corpi intermedi, i cittadini eleggono i propri rappresentanti e partecipano alla vita politica. Poiché la presentazione delle liste di candidati alle elezioni è generalmente delegata ai partiti politici, è fondamentale che questi siano organizzati democraticamente. Infatti, la democrazia rappresentativa è tanto più compiuta quanto più è democratico il processo di scelta dei candidati. E diciamo anche che nelle democrazie occidentali permangono anche forme di democrazia diretta, come il referendum popolare. In effetti, la definizione di democrazia diretta si presta a diverse interpretazioni. I dizionari generalmente definiscono la democrazia diretta come una forma di governo in cui il potere è esercitato direttamente dal popolo, senza ulteriori specificazioni riguardo al tipo di potere e altre modalità di esercizio oltre quella diretta. Tuttavia, essendo la democrazia diretta generalmente posta in antitesi a quella rappresentativa, si dovrebbero considerare strumenti di democrazia diretta solo quegli istituti che consentono ai cittadini di aggirare o scavalcare il potere degli organi rappresentativi, ovvero gli organi ai quali è generalmente affidato il potere legislativo. In questo senso, lo ribadiamo, l'unico istituto moderno che applica il richiamato concetto è il famoso referendum. Cari ascoltatori, continueremo a parlare di democrazia solo dopo il nostro terzo brano. A voi, dottor Drer, che insieme ai 99 Posse ci canta e la chiamano democrazia.
La chiamano democrazia, chiedi diritti e ti danno polizia. Abbiamo un sogno che mandare via tutti i sbaroni stessa tirannia. La chiamano democrazia, chiedi diritti e ti danno polizia. Abbiamo un sogno che mandare via tutti i sbaroni stessa tirannia.
C'è chi prende coscienza della propria condizione e rifiuta con forza il ricatto del padrone là. Pistola alla tempia, non gioco democratico.
Accetti tutte quante le sue regole o li sposta le sue aziende all'estero.
Quelli che chiamano tributo di sangue quando muore un sardo in una guerra in Medio Oriente sono irresponsabili se non c'è prospettiva. L'azienda va in crisi e quella in divisa.
La chiamano democrazia, chiedi diritti e ti danno polizia. Abbiamo un sogno che mandare via tutti i sbaroni stessa tirannia.
C'è chi ripete sempre la parola famiglia, ma ti nega i contributi se sei solo una figlia. La fotografia dell'ipocrisia,
il perbenismo è la peggiore epidemia. Civiltà e lo rinchiude subito in un CPA. La chiamano democrazia, chiedi diritti e ti danno polizia. Abbiamo un sogno che mandare via tutti i sbaroni stessa tirannia.
A yoghi sinfogausu, tutto
Zeusu, kasi si voleusu, arrelesceusu, agno gai sognus kasi bracinti de brusu, povurre assursu, dessa storia vondi in sursu.
Da Sardugna, torra, a sudempu di arborea, sa comuni de Parigi, esti todo Europa entrea, ci punti fogaroni, si ad ogni fine gida, sa gente vivi in pace, si cosa la sa vita.
Sa ricchezza esti, sa rispetto dessa gente, i nomini de sprazzachini e motu tra ballenti, in dogna piscinau, si scrinti poesia, da scrinti a vinzello, ispi più su messaia.
Torra, da vivi, ispi più in Palestina, a su coste generalis, dessa America Latina, il razzista, sfonti, una razza in estinzioni, d'una rabiero angela, a sa televisioni.
E speris tutti scetti una, ricorda antico, d'ogna razza dessa terra, est un popolo amico, niesi divisi e sbottu su, di a su te terra, cantaus una canzoni, contra sa guerra.
CBA la chiamano democrazia, chiedi diritti e ti danno polizia, abbiamo un sogno che mandare via tutti i baroni stessa tirannia. La chiamano democrazia, chiedi diritti e ti danno polizia, abbiamo un sogno che mandare via tutti i baroni stessa tirannia.
Ed erano i Dr. Dre e i 99 Posse con E la chiamano democrazia. Ma continuiamo a parlare di partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale democratico, dicendo che esistono anche le petizioni, le leggi di iniziativa popolare, i referendum consultivi e gli istituti di democrazia partecipativa o deliberativa, strumenti che purtroppo vengono utilizzati con il contagocce. Occorre quindi distinguere la democrazia diretta da altre forme di partecipazione popolare svolte in collaborazione con gli organi rappresentativi moderni. Tra questi merita una particolare menzione, la democrazia partecipativa o deliberativa, che consente di superare uno dei limiti più consistenti della democrazia diretta, ovvero la carenza di risorse in termini di tempo e di competenze per poter decidere nel merito degli argomenti. In modo superficiale, la democrazia diretta è stata spesso descritta come una forma di democrazia più rispondente e più vicina alle esigenze del popolo. Inoltre viene raccontata come una forma di governo in grado di rappresentare meglio la volontà popolare rispetto alle forme di governo della democrazia rappresentativa. Si tratta però di una suggestione che trae il suo fascino dalla prima forma di governo democratico della storia, ovvero dalla polis ateniese. Tuttavia, come già accennato, il concetto di popolo nell'antica Grecia era molto diverso da quello che pensiamo oggi. La democrazia diretta era infatti applicata nel contesto della cosiddetta polis, che includeva solo una piccola parte della popolazione dell'antica Grecia ed era animata ad una consistente formazione culturale dei partecipanti alla vita pubblica. Bisogna inoltre evidenziare che gli argomenti affrontati al tempo non potevano avere la complessità che si è stratificata nei millenni successivi. Ciò nonostante, persino nell'antica Grecia, alcuni filosofi consideravano la democrazia diretta con una certa diffidenza, poiché pensavano potesse facilmente degenerare in oclocrazia, ovvero in una forma di governo che poneva lo Stato in balia di masse manipolate e prive di coscienza politica. In sostanza, anche gli antichi greci si erano posti il problema della manovrabilità delle masse. Non è un caso che nelle occasioni pratiche di esercizio della democrazia diretta attraverso i referendum, gli istituti che si occupano di sondaggi elettorali rilevano spesso un allineamento acritico dei votanti sulle posizioni espresse dai principali partiti politici o dalle principali associazioni. Altresì è possibile rilevare come le consultazioni popolari in genere siano frequentemente strumentalizzati ai fini della lotta politica. In pratica, lo stesso potere politico potrebbe essere tentato di ricorrere alle consultazioni popolari per aggirare le istituzioni rappresentative democraticamente elette, oppure per schivare le proprie responsabilità su un determinato tema politico. Nonostante questi rischi, il referendum popolare resta uno strumento fondamentale nelle moderne democrazie, poiché, se usato correttamente, in particolare per interpretare la volontà popolare su argomenti che interessano un po' tutti, poiché chiamano in causa le coscienze o gli orientamenti della società, consente di rimuovere in maniera efficace determinati ostacoli rispetto all'evoluzione della società civile. Cari amici, andremo a terminare la nostra trattazione solo dopo il prossimo brano. A voi lo spagnolo Javier Crae con Hay Democracia.
Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente, los sesos rebozados del delfín que Franco se zampaba en el azul. Nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador.
El frígido y cristiano dictador.
Fue un tiempo de pololos, tinieblas y torturas. Volvamos al aquí y ahora, donde tu democracia, ya sé que me procuras alguna ley conciliadora, pero caes a menudo en sucias imposturas, fealdades que el buen gusto deplora. Como el marco legal siempre le queda chico, y el rico a eso es muy sensible, si tirando, aflojando, empleando un tiempo y pico, se hace un embudo más flexible. Que tú apañes la ley a medida del rico, al fin y al cabo, es muy comprensible. Pero ¿qué hay del que tiene poca voz?
Poca voz.
Privado de ejercer tantos derechos. Porque al nudista pones albornoz. ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos?
¿Qué hay de los raros?
¿Qué hay de los maltrechos? Y tus representantes electos, democracia, tus güelfos y tus gibelinos, cada día que pasa me hacen menos gracia. Sus chistes son para pollinos. Y enmendar tus carencias te veo muy reacia, y están mis sentimientos muy cansinos. Y como ya me aburre decir continuamente eso no estaba en el programa, no cuentes con que vaya hacia ti cuatrianualmente. No compartamos más la cama, vamos a separarnos civilizadamente. Y sigue tú viviendo de tu fama. Cuando veas mi imagen taciturna por las cívicas sendas de la vida, verás que no me acercan a tu urna. No alarguemos ya más la despedida. No alarguemos ya más la despedida.
E rientriamo in diretta qui a Diritto per Mezz'ora dopo questo particolare brano di Javier Crae dal titolo Ai Democrazia. Ma andiamo a concludere la nostra trattazione dicendo che, oltre ai rischi già elencati, il principale limite nell'esercizio della democrazia diretta è costituito dall'impegno, in termini di tempo e competenze, richiesto a tutti i cittadini di studiare un progetto di legge o un argomento prima di potersi esprimere su di esso, anche con un semplice sì o un semplice no. Paragonando la democrazia diretta alla più evoluta democrazia deliberativa, dove c'è la partecipazione diretta dei cittadini, ma la titolarità e la responsabilità dell'azione decisionale resta in capo alle amministrazioni pubbliche, si rileva come quest'ultima consenta di prendere decisioni tenendo conto del parere di tutti i soggetti coinvolti in modo più costruttivo rispetto al referendum popolare. Infatti, nella democrazia deliberativa, i cittadini che sono effettivamente interessati a partecipare a tutte le fasi del processo decisionale pubblico possono contribuire in modo efficiente e soprattutto sostenibile, documentandosi e interagendo con la pubblica amministrazione. Il nocciolo della questione è che, se è vero che in democrazia tutti abbiamo il diritto di partecipare quotidianamente agli affari dello Stato, la maggior parte di noi non ne ha né il tempo, né le conoscenze, né le risorse per farlo direttamente. La democrazia deliberativa consente di superare questi limiti conciliando il ruolo di cittadino attivo con gli altri impegni della vita professionale e privata. Questo poiché adotta un modello di partecipazione popolare flessibile rispetto ai temi. In pratica, il cittadino non è obbligato a partecipare alla decisione se non gliene importa nulla o se non è disposto a informarsi. Invece, nella democrazia diretta, tutti sono chiamati a partecipare alla decisione e a votarla, probabilmente scegliendo a caso o suggestionati dalla propaganda. La comparazione tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta non è fine a se stessa, poiché le due diverse modalità di esercizio della democrazia si ripercuotono sull'evoluzione della cultura democratica dei cittadini. In sintesi, poiché nella democrazia rappresentativa si vota per eleggere, mentre nella democrazia diretta si vota per decidere su un argomento, nelle moderne democrazie i cittadini devono prestare maggiore attenzione a come scelgono i propri rappresentanti, piuttosto che a soppesare i pro e i contro delle decisioni di merito. Estremizzando il concetto, diciamo che i cittadini non hanno nemmeno necessità di valutare a priori la correttezza delle scelte compiute dagli eletti, in quanto possono tranquillamente valutare in maniera successiva i risultati di queste scelte. Ovviamente, per valutare l'affidabilità dei candidati, si deve giudicare la loro coerenza e preparazione, anche vagliando i temi che affrontano nelle loro discussioni politiche. L'esercizio della democrazia si fonda quindi su due pilastri principali: l'ordinamento democratico dello Stato e la partecipazione dei cittadini. Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini, abbiamo delineato alcune criticità e associato il corretto funzionamento delle forme di governo democratiche all'evoluzione della cultura democratica a sua volta dei popoli. Abbiamo approfondito i concetti di democrazia diretta e rappresentativa e le conseguenze dei due approcci sulle capacità di giudizio dei cittadini. Abbiamo evidenziato l'importanza del ruolo svolto dai cittadini, che dovrebbero essere consapevoli del proprio ruolo, conoscere almeno sommariamente l'organizzazione democratica del proprio Stato e, soprattutto, dare valore ai principi posti alla base degli ordinamenti democratici che garantiscono le libertà e i diritti inviolabili dei cittadini. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di passare ai saluti, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, siamo quindi a Fabriano, in via De Gasperi numero 8, e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra app. Noi vi salutiamo, ma prima di lasciarvi all'ultimo brano della serata, vogliamo mandare in onda il discorso tenuto dal sottoscritto, in qualità di presidente Ampi, durante le celebrazioni ufficiali del 25 aprile scorso. Un discorso che parla, per l'appunto, di democrazia e della sua importanza. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. Dopo il discorso concluderemo l'episodio con un brano del grande Ivano Fossati intitolato Cara Democrazia. E ricordate, dura lex, sed lex, alla prossima settimana. Non ho idea di cosa significhi festeggiare sobriamente la liberazione. Ciò che so è che tutti gli antifascisti celebrarono con grande gioia la fine di quell'orrore. I partigiani non hanno lottato per questa Italia. L'Italia di oggi non è figlia della resistenza partigiana, è figlia, semmai, del suo tradimento. Chi scelse la lotta partigiana non lottò per un'Italia del precariato e dello sfruttamento. Non hanno lottato perché il 5% della popolazione detenesse la stessa quota di ricchezza posseduta dal 90% più povero. Non sono morti per vedere manager guadagnare migliaia di volte lo stipendio dei loro operai. Gli eroici partigiani non hanno messo a rischio la propria vita perché assistessimo allo smantellamento della sovranità democratica. Dobbiamo comprendere che la solidarietà è la forza dei deboli, perché la reale natura del fascismo, che non fu solo un regime storicamente definito, ma una ideologia che i nostri eroici partigiani avevano combattuto militarmente e che a noi spetta combattere culturalmente. A cosa è servito il sacrificio di quelle giovani esistenze, se non abbiamo compreso che esiste una stretta correlazione tra fascismo e potere? A cosa sono servite quelle eroiche gesta, se non abbiamo colto la matrice fascista del neoliberismo? Perché quando si legittima l'ingiustizia sociale, la resistenza diventa un dovere. Le oscene fortune e le disperate povertà, fondate su di un modello economico indegno dell'umanità, fanno sì che persino l'ingiustizia non sia uguale per tutti. Dobbiamo essere ribelli, disobbedienti davanti all'indecenza, dobbiamo essere vicini ai più deboli. L'imperativo è restare forti e liberi. Altrimenti rimpiangeremo le montagne che non abbiamo scalato e le battaglie che non abbiamo combattuto. Dobbiamo ridare voce senza voce, mettendo al centro della lotta politica la giustizia sociale. Vorrei ricordare che le immense ricchezze provocano dolore, privazione e morte a miliardi di persone e sono criminali anche se raggiunte attraverso un formale rispetto della legge. Io quindi vi accuso di disumanità e di indifferenza verso l'uomo. Voi avete permesso al denaro di decidere per quanto tempo si potrà andare a scuola o quanto a lungo si potrà vivere, e questo è inaccettabile. Questa, per quanto assurda possa sembrare, è la verità. E chi non conosce la verità è uno sciocco. ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente. Il processo di fascistizzazione dell'Occidente è in atto e in Europa non mancano certo gli interlocutori. Il fascismo si realizza nella contrapposizione tra emergenza e democrazia. I toni sempre più apocalittici assunti dai vertici europei, il racconto del nemico alle porte, alludono ad un'urgenza decisionale e alla conseguente corsa agli armamenti. Ciò significa alimentare strumentalmente paure e tensioni, allontanandoci da una compiuta democrazia. È invece opportuno attivarsi con tale urgenza non per combattere una guerra che non esiste, ma per sconfiggere la dilagante povertà, per una sanità pubblica in via d'estinzione, per una scuola dimenticata. Riappropriamoci del potere di disobbedire, decidere di non armare le nostre coscienze e disarmare le nostre braccia. E la pace verrà, perché la pace non è un intervallo fra guerre, ma la condizione umana della ragione. La pace si costruisce con la giustizia e con la solidarietà. Per cui questa fantasiosa persecuzione appare pretestuosa. Ma la nostra belligerante politica non sembra spaventata da questo orrore. Forse i nostri politici non sanno che la guerra è l'unico gioco in cui tutti perdono. La guerra è ciò che accade quando la ragione fallisce. Diceva Gino Strada, se la guerra non viene buttata fuori dalla storia degli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla storia. È in campo un tentativo di politicizzare il riarmo, ma le follie non si politicizzano, si cancellano. Se deve esistere una guerra, è quella contro la disumanità, che prevede come elemento fondante del conflitto la redistribuzione della ricchezza. Chi non conosce pietà è un fascista, al pari di chi pone sullo stesso piano la vita ed il denaro. Bertolt Brecht si domandava se fosse peggio rapinare una banca oppure fondarla. De André ci tranquillizzava sullo stato di necessità, affermando che ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. È in corso una scissione tra libertà e democrazia. Una democrazia ridotta ad un ostacolo per gli oligarchi mondiali. Urgono dei correttivi che introducano nella libera economia elementi di giustizia sociale, mettendo l'uomo al centro del nostro agire. Se non riusciremo a contenere questi insaziabili e ciechi egoismi, nulla resterà della democrazia, perché la democrazia non possiede meccanismi di autodifesa, non si impone, non ingaggia lotte di supremazia, non fronteggia l'ingiustizia. La democrazia si limita ad esserci nella giustizia e a scomparire nella prevaricazione. I criminali nazifascisti hanno contrapposto la cieca obbedienza ai principi etici. Allora dobbiamo domandarci come possiamo agire in un mondo che ha perduto i suoi riferimenti morali? Io dico attraverso la consapevolezza ed il pensiero critico. L'indifferenza non appare più tollerabile. L'indifferenza non può più far parte delle nostre esistenze, dei nostri valori, perché tutti dobbiamo rispondere alle follie della guerra e dei fascismi. Se non vogliamo disperdere quella fantastica pagina di storia che fu la lotta partigiana, se vogliamo continuare ad essere dalla parte giusta, dobbiamo attuare una resistenza pacifica, riportando al centro del dibattito la centralità del popolo sovrano, allontanando quelle tentazioni verticistiche che il mal si adattano ad una compiuta democrazia. Tra le tante modalità con cui il potere assoggetta i cittadini, esiste l'inganno di farli credere parte integrante di un fantomatico scontro politico. A questo punto dobbiamo chiederci come sia possibile che delle persone semplici, degli onesti lavoratori, ingaggino per conto terzi uno scontro brutale tra servi di diversi padroni. In questo scambio rituale si nasconde la trappola tesa dal potere alle sue vittime, che sono anche i suoi tifosi. Peccato che questo odio virtuale non serva a trovare lavoro, non serva a migliorare questa società e neanche a migliorare il futuro dei nostri figli, perché i problemi resteranno comunque irrisolti. Esiste una sola strada che dovrà essere intrapresa: convergere su alcune precise tematiche, rimandando le contrapposizioni e gli insulti a tempi migliori. Marciamo uniti e togliamo ogni alibi alla politica, andando a misurare la differenza tra le menzogne elettorali e l'azione legislativa. Facciamo sapere alla classe dirigente di essere in disaccordo su tutto, fatta eccezione per temi di assoluta convergenza, come ad esempio il salario minimo, la sanità pubblica e la pace. Cosa accadrà? Getteranno la spugna o prima la strizzeranno? Un tempo si diceva: ognuno ha il governo che si merita. Oggi però i governanti del mondo non sono uguali a chi li vota, ma peggiori. I cittadini non parlano con una motosega in mano e non vedono con favore la belligeranza dell'Europa. Anche questi signori, come tutti i cittadini, possiedono in sé il bene e il male. Allora perché ricerchiamo nei nostri leader solo la nostra parte peggiore? Perché il senso della giustizia, la gentilezza, l'affidabilità, l'onestà non sono più valori spendibili in politica e nella vita di tutti i giorni? Perché non siamo più in sintonia con la docile natura della democrazia, che vive non imponendosi, ma nel solo rispetto di una nostra disperata necessità che essa esista? Dunque spetta a noi convincere la democrazia della sua indispensabilità, altrimenti se ne andrà senza neanche sbattere la porta. Viva il 25 aprile e viva la Resistenza!
Con santa pazienza ho dovuto aspettare, con quanta buona fede sono stato ad ascoltare. Cara, cara democrazia, sono stato al tuo gioco, anche quando il gioco si era fatto pesante. Così mi sento tradito, o sono stato ingannato, mi sento come partito e non ancora approdato. Sento un vuoto, sento un vuoto al mio fianco e nessuna certezza messa nero su bianco. Con benedetta arroganza sono stato avvilito, con quanta leggerezza sono stato alleggerito. Cara, cara democrazia, cara gemma imperfetta, equazione sbagliata, non scritta e mai corretta. Devotissimi della Chiesa, fedelissimi del pallone, nulla pensanti della televisione. Siamo i ragazzi del coro, le casalinghe sempre d'accordo, e la classe operaia nemmeno me la ricordo. Democrazie pubblicitarie, democrazia allo stadio, democrazie quotate in borsa, fantademocrazie, libertà autoritarie e libertà ugualitarie, democrazie del lavoro, democrazie del ricordo e della dignità. Che brutta musica che sento, qui si secca il fiore, il frutto del nostro tempo. Sono giorni duri, sono giorni bugiardi. Cara democrazia, ritorna a casa che non è tardi. Non sai con quanta pazienza ho
dovuto aspettare. Non sai con quanta buona fede sono stato ad ascoltare. Sono giorni duri, sono giorni bugiardi. Cara democrazia, ritorna a casa che non è tardi.
Per mezz'ora.